The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
ある日目覚めると素敵な朝が待ってた。ひどく眩しくて幸せな気分だった。ずっと抱えていた熱くなるような、
Fantascientificast presenta La sindrome di Inumaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Prima fermata. Metro e manette. Sfatiamo il mito di Deng Xiaotuo.
Qualcosa di un po' anomalo oggi, cari ascoltatori, perché è un progetto che sostanzialmente io e Marco è una vita che ne parliamo e, sì. E se volete è stato proprio Fiuggi che ha dato il là a tutto, nel senso che è stato quello che ci ha dato lo sprono per dire ok, va bene, passiamo dallo sviluppo alla produzione. Questo vuole essere una sorta di... non parliamo necessariamente di fantascienza, anzi di tutt'altro, perché qui parliamo veramente di realtà quotidiana. E vogliamo un attimino dare quello che è il punto di vista di un popolo, se volete alieno in un certo senso a tutta quella che è la nostra cultura, però vista da una persona italiana, per cui come dire, con la nostra mentalità, la nostra filosofia, che però lo vive quotidianamente. E sarà una miniserie di alcune puntate, vedremo dopo se voi ci supporterete nel successo, magari vedremo anche di farne altre. Il format è molto semplice: in ogni puntata analizzeremo almeno uno o più argomenti del quotidiano. Per cui Marco, a te a questo punto il microfono.
Ciao Omar, ciao a tutti. Beh sì, ne abbiamo parlato a lungo di fare una serie di puntate sul Giappone, sugli aspetti positivi e negativi. Magari spesso si conoscono quelli positivi, tu che anche tu sei un esperto soprattutto di mostri del Giappone, ma insomma anche di mostri non mostruosi ma più mostruosi in quanto veri, Quindi insomma cercare di cogliere entrambi gli aspetti di questa nazione. Io volevo cominciare citando Stefano Carrer, che è un giornalista del Sole 24 Ore, che appunto il corrispondente dal Giappone, ha una penna finissima appunto del Sole, è stato con a seguito dell'imperatore, siamo stati insieme a Fukushima e così via. Lui dice che sul Giappone, dato un'affermazione, in generale è un paese talmente complesso che è vero anche il contrario, perché è variegato, e quindi tu dici sì, ma questa cosa qui, quelli mangiano le patatine, e trovi almeno 50 persone e ti dico ma come mangia le patatine, ma sei pazzo, ma non è così, io l'ho visti mangiare, che ne so, i Pringles. E quindi è un paese molto variegato, che non è spesso si dice un paese di pieno ricco di contraddizioni. Allora, in quel caso non so se tu sei d'accordo, ma la contraddizione spesso è nell'occhio di chi guarda, no? Cioè tu vai in Giappone,
sì.
Perché io ho delle categorie mentali, dico quello deve essere, la casa deve essere fatta così, vedo la casa accanto fatta in un'altra maniera e dici ah, ma è pieno di contraddizioni. Allora è vero che spesso, non so, uno degli esempi è i grattacieli con accanto il tempietto, perché si rispetta il tempietto e così via, però appunto la contraddizione in noi, che abbiamo una certa cultura, cresciuto un certo tipo di architettura, e lì l'architettura è differente. Se tu gli dici ma è strano che appunto che il tempietto è vicino al grattacielo, loro dicono no, è contraddittorio, ti dico no, di che stai parlando? Quindi però è anche vero che se tu appunto uno non so, però può dire il paese dei salaryman che vanno dalla mattina alla sera e lavorano, in media statisticamente è vero, però poi ci sono anche i nullafacenti, poi ci sono quelli che fanno lavori strani e così, quindi è una questione, è molto variegata. L'altra persona che vorrei citare come incipit appunto di queste puntate era la mia professoressa di giapponese. Io ne ho avuto tante all'Istituto di Cultura, era un pessimo studente, mio figlio ancora mi dice sempre nelle varie cose di giapponese, mi dice ma non sai neanche questo, proprio con più stupito, più per lo stupore che per il disprezzo. Tra l'altro questa professoressa, quando seppe che nel 97 andavo in virtù di interprete o qualcosa del genere, con i colleghi del Digital Video, perché è a Studio Ghibli, e sono scoppiati tutti a ridere praticamente ma che è pazzo. E comunque lei nel discorso di chiusura, stiamo parlando del 97-98, perché poi lei è tornata in Giappone, ma insomma lei era una professoressa bravissima, disse attenzione, il Giappone non è il paese dei sogni. Perché appunto, appunto molti lo vedono come il paese dei sogni, e che va benissimo, perché poi avere un'utopia, andare a fare un viaggio e vederlo come il paese
turista,
sì, da turista, ma è giustissimo, però non è solo quello. Dall'altro estremo ci sono molti che vivono in Giappone e inquadrati nella struttura molto rigida delle ditte o anche degli enti di ricerca, anche se c'è più flessibilità, loro giustamente dicono ma si vive malissimo. Ovviamente poi ognuno ha la sua vita e il suo modo di interfacciarsi con le persone, quindi di nuovo è chiaro che è vero tutto il contrario di tutto. Per esempio faccio un altro esempio scemo, poi cominciamo a dire cose. In realtà la metro, no? Dice sì, è vero che in Giappone all'ora di punta si è schiacciato, questo è vero, no? Quello che si vede, che ci sono gli spingitori di cavalieri alla Guzzante, cioè gli spingitori di gente che chiudono, che sennò le porte non si chiudono, eccetera, eccetera. All'ora di punta è vero, cioè tu non riesci, io le rare volte appunto che sono stato all'ora di punta, non riesci neanche a spostare il braccio da una posizione all'altra. Però è anche vero che tutti vanno cioè che l'ora di punta dura di quei 10 minuti, quei 20 minuti, quell'ora, appunto l'ora di punta, che c'è un picco e poi decresce. Se vai prima o dopo, no, io di solito vado sul tardi, perché faccio tardi, questo mettiamo le mani avanti, però l'ora di punta la evito accuratamente, mi siedo sempre, riesco a lavorare seduto. Quindi questo è un esempio scemo, però appunto se tu dici in Giappone sono tutti schiacciati, sì. Però è pure vero che è solo in quel momento lì, o anche dipende anche dalle linee.
Beh, cosa che nel nostro piccolo l'abbiamo anche nelle grandi città italiane, poi se ci pensi.
Sì, difatti, poi alla fine lì c'hanno un'ora di punta, perché nonostante ci siano treni che viaggiano ogni pochi minuti, anche troppo vicini secondo i gusti della, cioè la sicurezza è d'acciaio, gli incidenti sono rarissimi, però dice se io incasso sempre più treni uno più vicino all'altro, è chiaro che la probabilità di un incidente è sempre più grande. Da noi sono molto dilazionati nella nostra, appunto adesso io parlo da Roma, che abbiamo due linee di metro e mezzo, è chiaro che è tutto schiacciato, anche perché ne passa una ogni morte di papa, si dice a Roma, insomma. Quindi però lì, per esempio, le stazioni principali, quelle Shinjuku, Tokyo, eccetera, eccetera, loro sono costruite per quella stazione in una giornata passano dai 2-3 milioni di persone, tra andata e ritorno e così via. Quindi uno può immaginare a Termini, non so che altra stazione del nord, dice vabbè, allora ragazzi, allora, tutti quelli che stanno a Roma adesso andiamo a Termini. In questo, cioè, posso...
No, nel senso che io da un certo lato posso essere fortunato, perché lavorativamente parlando non ho mai provato il fatto di prendere tutti i giorni un analogo. Da quanto ho capito, qui potrebbe essere, qui nel nord potrebbe essere le famigerate ferrovie nord. Ecco, però devo dire, da quanto sai, è un discorso, te dicevi giustamente prima, Marco, è un discorso di relatività. E quello che, appunto, quando abbiamo parlato di mettere, di creare questo nuovo progetto, questo nuovo podcast, era il fatto di cercare di, come dire, dare veramente una visione non da occidentali o da amanti o contro il Giappone, la più asettica possibile, ma giusto per far capire che, come dire, che ci sono diversi punti di vista, tutti sono giusti e tutti potrebbero essere per assurdo anche sbagliati.
Esatto.
Io direi, però, Marco, direi di iniziamo subito. In questa prima puntata, come avranno visto i nostri ascoltatori dal titolo, è un titolo molto strano, perché l'abbiamo intitolata Metrò e manette.
Sì, sì.
Diciamo che il format prevede che una prima parte dove parleremo dei trasporti e una seconda parte del sistema, diciamo, della giustizia e giudiziario in Giappone.
Esatto.
Marco, te che li frequenti,
il sistema delle prigioni giapponesi,
no, per l'amore, anche perché da quanto vedremo
non
e da quanto sappiamo, esatto, non è molto piacevole, però dicevo, no, parlavo dei trasporti, tutto l'ecosistema, chiamiamolo faunistico, che gravita intorno.
Dunque,
come personaggi, come...
Beh, anche lì, diciamo, i trasporti sono efficientissimi, di nuovo, fare un paragone con le città italiane sarebbe impietoso. Ci sono treni, soprattutto Tokyo, Osaka e Kyoto, il Kansai, cioè il sud-est.
Perdonami Marco, lì parliamo, cioè, in Giappone, cioè, il treno, cioè, non c'è un discorso tipo tram, metropolitana o autobus come può esserci?
No, c'è anche il tram, soprattutto nelle cittadine al sud. Cioè, treno e metro sono due, ci sono entrambi. I treni di solito sono dalla JR, della Japan Rail, e però vanno anche sottoterra, cioè non è necessario, però per lo più stanno sopra la terra. La metro, indovinate un po', sta sotto la terra anche in Giappone. E però ci sono varie compagnie di metro anche a Tokyo, e sono compagnie distinte che hanno, in teoria tu devi fare il biglietto differente per ognuna di queste compagnie, il biglietto costa in funzione della distanza e così via. Dopodiché
sono tutte private,
quelle della metro, sì, la Japan Rail è semi privata, nel senso che è pubblica, però comunque
a capitale misto,
esatto,
diciamo.
Dopodiché la cosa strana della metro è che storicamente ogni linea di metro, anche di treni, perché ci sono anche la Keio, insomma, c'hanno il grande magazzino, cioè c'è questa combo metro e grande magazzino, che credo che risalga al fatto che comunque se tu poi prendi la metro dal capolinea o lungo le fermate del treno della metro, più del treno, però ci sono questi grandi magazzini per cui tu fai la spesa lì, vendono anche oggetti di uso quotidiano, supermercati e così via, però poi ognuno, la Seibu, la Keio e così via, hanno tutti questo grande magazzino di più piani sopra la metro. non so esattamente storicamente, ma probabilmente perché avendo loro il terreno gli viene naturale poi costruire, appunto,
diciamo massimizzare massimizzare i guadagni,
sì, e anche diversificare, appunto. E quindi questo dedalo di compagnie, in realtà, appunto, il biglietto si fa in un attimo, però oramai si usa sempre queste carte, le RFID, cioè sono carte a distanza, sono soprattutto due tipi nella zona di Tokyo, che è Suica e Pasmo, una più per la metro e una più per il treno, ma sono tutte assolutamente intercambiabili. Quindi tu è una carta prepagata con RFID, sì. Tu quando passi
potrebbe essere simile, io ho l'esperienza l'Oyster, quella londinese a
sì,
Londra,
sì sì, tipo questo. Anche adesso, sai, queste a distanza sono anche quelle delle carte di credito, però insomma.
No, ci sono anche qui a Milano, le abbiamo praticamente anche qui a Milano, abbiamo sia ricaricabili che quelle con l'abbonamento, che ormai praticamente passi avvicini
esatto.
O all'obliteratrice o al tornello
e lui ti fa passare. Infatti questi da quel punto di vista sono molto efficienti. E tra l'altro oramai le usano per comprare qualunque cosa, cioè dal negozio in cui dalle bevande al distributore e così via, perché fondamentalmente è una carta prepagata, appunto tu ci puoi mettere anche sull'abbonamento e quindi poi, siccome è contactless, è molto veloce per pagare. Fanno anche queste pubblicità dementi in cui fanno vedere la ragazza più imbranata che deve pagare con i soldi dei spicci, che scandalo, e quella più efficiente che paga con la carta.
Che paga.
Sì, mi danno il nervoso, ma insomma, io tifo sempre per quello imbranato. E vabbè, quindi insomma i treni sono efficienti. Poi vabbè, anche lì ogni tanto, spesso c'è quello che loro chiamano molto euristicamente incidente che coinvolge persone, perché spesso la gente si butta sotto al treno e quindi poi si blocca tutta la linea. E vabbè, e lì.
E com'è la percentuale, Marco?
Ma
suicidi o tentativi a questo punto?
Dunque, sotto ai treni, quello che loro chiamano spesso tobicomu, cioè volareci davanti, volare e saltare o volare ed entrare, non sono enormi, nel senso che sono tipo c'è una statistica che cita 400 maschi e 200 femmine all'anno, in confronto per esempio a 14.000 e 5.000 maschi femmine per impiccagione. Il Giappone sta sui 20.000 suicidi l'anno, che è un numero alto, erano 30.000 nel 2000, 34.000 nel 2003, e poi si è stato sui 30.000 e adesso sta scendendo intorno ai 27-22.000, in realtà sta scendendo. Sempre però è molto alto, anche, cioè, per esempio una statistica atroce, ma quello magari ne parleremo un'altra volta. C'è un bambino, cioè un minorenne, che al giorno che si suicida in Giappone, più o meno, forse qualcosa in meno, insomma il numero è uno al giorno, per il bullismo, per i motivi, per la pressione sociale e così via, però quella a me fa più spavento dei 20.000 salarymen. E appunto sotto il treno se ne buttano un 600, appunto, se ci fidiamo di questo numero. A me una volta è successo e ha fatto un rumore stranissimo, cioè proprio sotto il treno su cui stavo, perché probabilmente saltavano i massi della massicciata, e quindi vabbè, poi si blocca tutto per un'ora, devono comunque togliere i resti di questo poveraccio, perché spesso saltano di fronte al treno, non quello che si sta fermando, no? Saltano di fronte al treno
quello che passa,
perché alcuni treni sono, non fanno le stazioni intermedie, fanno solo le stazioni principali, quindi non rallenta, e quindi effettivamente se ti devi buttare è più efficiente quello. E vabbè, quindi poi si blocca tutta la linea, c'è un effetto a catena che blocca tutto. E di grosso modo a me capita una volta al mese, una volta ogni qualche mese, dipende anche dalla linea, cioè quella Chuo, che è quella centrale, che è più gettonata. E vabbè, il problema appunto è che però blocchi decine o centinaia di migliaia di persone, per cui poi in realtà adesso stanno installando le barriere antisuicidi, ma soprattutto antiubriachi, perché poi pure quelli ubriachi finiscono, cioè, vabbè, insomma,
involontariamente magari.
Sì, involontariamente finiscono tutto al treno, e quindi pure lì hanno messo queste barriere per evitare appunto, perché se c'è la barriera comunque è molto più complicato, sia volontariamente che involontariamente. Sui suicidi però la questione è che le compagnie ferroviarie se sei morto non ti possono far pagare niente, ma la famiglia sì, e quindi in teoria loro ti vengono a chiedere anche qualche milione di euro alla famiglia del suicida. Questo per scoraggiare il fatto che appunto tu ti butti sotto al treno, però effettivamente, cioè, è molto cinica la cosa, però è chiaro che se sì. tu stimi un costo orario di una persona, insomma, anche giapponese, diciamo, il costo orario di chi fa il lavoro part time nel ristorante è 900 yen, che sarebbe 9 euro, un po' meno di 9 euro, però facciamo il cambio a uno. Quindi tu pensi che blocchi 100.000 persone, ma presto arrivare a quel numero. Non è chiaro poi se poi questi i soldi li prendono o no, però...
No, quello è una cosa, se vuoi, abbastanza analoga. Mi ricordo un po' di anni fa c'era stato degli appartenenti a una ONG giapponese che erano stati rapiti, e mi ricordo che praticamente il governo giapponese aveva fatto tutta la trattativa per il rilascio, aveva pagato un riscatto che dopo si è fatto rimborsare dalle famiglie dei rapiti.
Sì, 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 sono abbastanza...
Sì, a noi ci sembra un cinismo incredibile.
Perché loro, tra l'altro, non so questo caso qui, ma dipende anche poi da dove... Beh, ma c'era il caso di quel ragazzo che era stato fotografo, giornalista, che era stato... catturato e poi decapitato, non mi ricordo in quale paese, se era Iraq o Afghanistan, onestamente. C'era la famiglia che si scusava dopo che l'avevano ucciso, si scusava che di aver causato disturbo, problemi all'organizzazione nel Giappone. Quindi le scuse sono sempre all'ordine del giorno, e lì però questi poveretti erano scuse sentite, una tristezza senza fine, oltre
veramente. Marco, andiamo su un argomento un pochino più, sempre inerente ai trasporti, un po' più leggero. Se vuoi leggero e pruriginoso. Diciamo che nell'iconografia che sostanzialmente ci passano soprattutto i manga, gli anime, c'è sempre il discorso del famoso, fra virgolette, maniaco del treno.
Sì, sì, no? Sì, sì.
Cosa ci puoi raccontare di questo? Fenomeno.
Anche lì è un fenomeno estremamente variegato, e con insomma, la statistica è elevata, nel senso che almeno il 70-80% delle ragazze dicono di essere state palpate, cicanne, questo fenomeno di palparti e di allungare la mano, la mano morta, da noi si direbbe, sì. Un tempo, sì. E sui treni, sulla metro e così via, tanto più che poi nelle ore di punta il primo treno la mattina e l'ultimo treno la sera è riservato solo alle donne, se sono passeggeri con disabilità motorie e così via, proprio per evitare di essere palpati. Però poi è anche vero che cioè il treno è lungo, quindi poi spesso le donne o le ragazze non possono stare necessariamente solo su questo vagone, quindi poi alla fine nello schiacciamento ci sono molti di questi che se ne approfittano. Cioè, le cose di nuovo paradossale, ma poi nell'ottica no, nel senso che poi quelle che sono più palpate sono quelle con abbigliamento meno provocatorio, perché ovviamente se tu sei un maniaco cacasotto, scusate il termine, e fifone, e comunque insomma accendi un po' tutti gli special del peggio del peggio, tu non vai dalla donna che è vestita in maniera provocante perché temi che quella poi ti ammolla giustamente una pizza o ti tira un calcio dove te lo meriti, e quindi vanno più dalle studentesse, delle ragazze più vestite in maniera
normali.
Perché sono più sicuri che quelle non dicono niente, oppure se protestano spesso sul loro maniaco sono aggressivi, dice ma io non ho fatto niente, ma che vuoi, e così via. E quindi oramai sono anni che ci sono questi manifesti che incitano sia innanzitutto a dichiarare questo mi sta toccando e così via, secondo a quelli che sono vicini in qualche maniera a non guardare male la ragazza, perché poi spesso si colpevolizza, questo lo vedremo in varie cose anche dopo l'incidente di fumo, si colpevolizza la vittima, ma a guardare male possibilmente acchiappare il maniaco, e questa è il 99% dei casi. Nell'1% dei casi ci sono una serie di controesempi, che quindi sono statisticamente piccoli, però ci sono anche quelle che dicono ah tu mi hai toccato, dammi 10.000 yen e mi sto zitta, dammi 20.000 yen, cioè 100 euro e mi sto zitta, perché in realtà di nuovo anche lì nasce dal fatto che il maniaco magari c'ha i soldi o ce n'ha un po' e dice vabbè senti ti do 10.000 yen e ti stai buono. In realtà c'è una prima fase in questa evoluzione tristissima del se ti do dei soldi tu poi ti stai zitta e ti offrono dei soldi, e quindi poi la fase successiva è te lo inventi e dopodiché dici se mi dai dei soldi, perché appunto 100-200 yen per non essere 100-200 euro per non essere additati, poi magari ti acchiappano, perché poi di nuovo se tu sei il maniaco sei abituatissimo a scappare, a mandarti a quel paese eccetera eccetera, se tu sei un poveraccio non c'entra niente, che ripeto su un caso raro ma c'è anche questo, non sei neanche, sei spiazzato da questa che invece se ne approfitta.
Succede delle cose del genere nei confronti di ragazzi giapponesi, nei confronti di stranieri?
Dunque, che vengano toccate non lo so, so di alcuni casi, soprattutto se c'è le cuffiette, allora poi c'è tutta una zoologia, una ipertecnologia di microcamere messe nelle scarpe che pigliano da sotto la gonna, di quella che ti fanno la foto orizzontale, cioè c'è proprio tutto un universo di cose. Dopodiché quello che succedeva è che se tu c'hai le cuffiette, soprattutto sulle scale mobili che sono abbastanza ripide, ti fanno la foto da sotto la gonna, perché ti si avvicinano tipo ninja, ma insomma con la cuffietta non dico che sono buono pulito, ma quasi ci manca, da dietro, e quindi ti fanno la foto con lo smartphone o con che cosa, perché stai la cosa dietro. E questo è successo ad alcune italiane, che allunghino la mano forse di meno, non lo so onestamente, perché appunto l'italiano medio veramente ti ammolla, sì, giustamente una pizza, come si dice a Roma, sì, mi sembra il mio. Però sempre come casi c'era quest'altro caso, ma di nuovo non ripeto, il 99% dei casi è che tantissime ragazze sono state traumatizzate anche da studentesse, anche abituate a non controbattere questa cosa allucinante. Però c'era anche il caso di questo, perché mi era capitato di vederlo vicino alla stazione dove stavo io a Kokubunji, di questo stava sull'autobus una ragazza, si pensava, lei credeva, non lo so se aveva frenato eccetera eccetera, che l'avesse palpato, e questo è stato portato in giudizio, è stato preso, portato in giudizio, perché lui stava parlando con la ragazza sua, cioè al telefono, cioè, sì, è stato portato in giudizio, e poi lo vedremo poi nella parte delle manette, tu sei colpevole, punto. Cioè se tu sei portato, perché comunque è così che c'hanno il 99% di conviction rate, cioè di percentuale di condannati. E niente, questo ha dovuto fare una serie di casi di giudizio, perché lui e parlava davanti alla stazione, cioè lui diceva con il megafono: a me è successo questo e quest'altro, io sono innocente per questo e quest'altro motivo, se mi condannano, siccome sono un insegnante, che appunto questo poi è stato riconosciuto innocente, che è un caso non dico più unico e raro ma estremamente raro, se sono insegnante poi mi licenziano, perché giustamente tu se sei un convicted, se sei un maniaco condannato, non è che poi puoi insegnare a scuola, mi sembrerebbe logico. Però questa cosa è andata avanti per anni, di questo singolo caso, di nuovo sono i controesempi, però ci sono anche controesempi, ma quella non si è mai capito se poi aveva detto una cosa, se poi aveva insistito oppure non voleva più tornare indietro e così via, ma questa è passata bene nell'inferno per anni. E di nuovo, due cose sbagliate non ne fanno una giusta, non vuol dire niente. Però ci sono anche questi casi, questi controesempi, appunto.
Marco, invece lo strano rapporto che lega gli smartphone con i trasporti?
Mamma mia, li hanno veramente rovinati, nel senso che i giapponesi sono uno dei popoli che legge di più al mondo, i giornali hanno tirature che noi ci sogniamo, lo stesso per i fumetti e i libri, leggevano tutti i libri sul treno, e da quando è arrivato lo smartphone stanno tutti a giocare a Candy Crush, a queste cose qui, anche lì, alcuni no, alcuni leggono, però la maggior parte fanno questi giochetti, ma questi dementi, anche lì ci sono tutta una serie di episodi tra il triste e il faceto. Il più triste è quello della bambina che è arrivata alla stazione, scende e si prepara per scendere, e la madre continuava a giocare a Candy Crush finché non si sono aperte le porte del treno, la bambina cominciava a scendere e
la mamma era ancora su, era.
Sì, ma guarda, perché porca miseria, povera bambina, che c'è una madre così demente. Poi c'era quell'altro sul treno, devo avere la foto ancora da qualche parte perché è il mio idolo, giocava uno di questi multiplayer game sempre su smartphone, con due smartphone, cioè c'era due personaggi con due smartphone che combattevano in parallelo, e quindi. Bellissimo. Però il massimo c'è quest'app
Sì, che... tanto siamo in fascia protetta.
Allora, c'erano questi, l'analogo della truzza del giapponese è questa Kangaroo Girl, comunque in maniera vestita in maniera appariscente, che va benissimo, però insomma era molto molto appariscente con ragazze. E questa c'aveva questa app che in qualche maniera, sfruttando l'accelerometro dello smartphone, ci sto girando intorno, sfruttando, sì, insomma, fondamentalmente valutava
Vai bene così
la tua capacità a essere manualmente abile a appunto ad usare lo smartphone, come di solito si userebbero altri,
diciamo, potrebbe essere un simulatore di onanismo,
un simulatore, diciamo, non di onanismo, perché appunto in questo caso sì, diciamo che allora io
avevo onanismo
indotto, esatto, quindi c'era il ragazzo che usava questo smartphone, lo faceva vibrare eccetera eccetera, e aveva fatto un certo punteggio. La ragazza gli guarda il punteggio, gli dà una botta come di ma dove va a farmi ridere, prende lo smartphone e accende veramente tutti gli special. Questo giuro è successo a me mentre stavo guardando, ridendo come un pazzo, perché appunto se l'avessero fatta in uno stesso scena, e questa veramente, sai, appunto come a Candy Crush quando accendi tutti i bonus, sì, eccetera eccetera, sì, perché appunto non è solo farlo vibrare con una certa frequenza in crescendo, sì, e così via. E se cercate, ci sono queste app, non vi dico che dovete scaricare, però ci sono. E questo poi ci riporta appunto alla questione dei maniaci, insomma,
il cerchio si chiude,
sì, infatti non... anzi, però questi che sono più aperti e più se vuoi se ne fregano delle convenzioni eccetera eccetera, sono quelli più divertenti, perché appunto c'era anche il matto che faceva i suoni tipo scuola di polizia, c'era il barbone che praticamente aveva svuotato mezzo vagone, perché appunto poveraccio puzzava, e quindi c'era mezzo vagone completamente vuoto, aveva fatto il vuoto intorno. Di nuovo sono eccezioni, però fanno parte di un mondo molto variegato che prende appunto sta metro. Preferisco molto di più questi ai salaryman stronzi che fanno finta di dormire nei posti riservati alle vecchiette alle ragazze o disabili o che aspettano un bambino, perché appunto molti fanno finta apposta di dormire o che non alzano lo sguardo, perché altrimenti sarebbero costretti a dare il posto,
a lasciare il posto. Marco, un'ultima domanda, prima accennavi al discorso del tipo di pagamento a queste carte, diciamo, dal punto di vista vedo che so che praticamente in Giappone c'è anche il fatto che c'è una certa, come dire, buona fede nei riguardi, per esempio, di chi non paga il biglietto, vero?
Sì, anche lì se ti perdi la carta di solito la ritrovi, come un po' tutto, quello che perdi lo ritrovi all'ufficio di identità smarrita. Se per caso tu dici non so, non c'ho i soldi eccetera eccetera, ti dicono vabbè, se sei straniero magari è un po' diverso, però diciamo se sei giapponese dici vabbè, me li porti domani, non c'è problema. Quindi insomma c'è molta fiducia in generale. Il controllore e tutto il casellante, come era Torise Benigni, ma quanti treni ne passa, insomma, è uno che ti aiuta a recuperare l'oggetto se è caduto per terra, ti dice guarda vai lì, insomma, se il treno appunto c'ha un ritardo per il suicidio, perché piove o per qualunque motivo, ti dà questo tagliandino con cui poi ti puoi giustificare sia il datore di lavoro, e poi non paghi se tu devi fare tutto un giro strano perché quella linea è bloccata, non paghi tutto il giro strano con questa specie di voucher di carta. Quindi in realtà di nuovo anche qui nella maggior parte dei casi sono una rete di treni di metro che sposta decine di milioni di persone nella sola Tokyo Interland al giorno, che è estremamente efficiente, che è appunto nel caso che tu dici guarda ho perso una cosa, non c'ho i soldi, ma di nuovo un piccolo, però dice vabbè portami domani, che problema c'è, non un altro mondo, insomma, per certi.
Vorrei concludere questa prima parte, Marco, con un aneddoto che mi ha raccontato, che magari mi puoi confermare, oppure se vuoi anche te dare la tua esperienza diretta, che mi ha raccontato un amico, tra l'altro anche lui che ha casa in Giappone, poi per motivi di lavoro si sposta un po' in tutto il mondo, e mi raccontava praticamente di quando lui le prime volte che andava in Giappone scendeva dal treno e in lontananza sentiva questa sorta di mantra, come dire, una sorta di cantilena ripetuta che però non intellegibile. Lui all'inizio pensava che era, sai, che magari che c'era tipo gli Hare Krishna o qualche setta strana che pregava, no? Pian pianino, avvicinandosi verso l'uscita, ha scoperto che sostanzialmente questo mantra non era nient'altro che due impiegati, due ferrovieri in alto uniforme, tra l'altro, il cui compito era che a ogni volta che il treno si fermava, per cui c'era tutta la discesa dei passeggeri, il loro compito era, e che uscivano dalla stazione, ringraziarli del fatto che avevano utilizzato il servizio.
Sicuramente
lui era rimasto, sai, da italiano, era rimasto colpito da questa cosa, no?
Sì, la stazione adesso è anche registrata, dice grazie per aver usato questo servizio, eccetera, eccetera. Ma anche la mattina la stazione, quella adesso dove passo io, ti dicono buongiorno, cioè tu passi e quel poveraccio che sta là saluta tutti, si inchina, eccetera, eccetera. Quindi ci sono anche quelli un po' più scortesi, spesso. Però nel 99% dei casi sono cortesissimi e appunto salutano, ti aiutano, ti ringraziano per aver usato la cosa, oppure dice se il treno arriva in ritardo di un minuto o due, perché poi in realtà i treni locali spesso fanno ritardo per vari motivi, c'è la registrazione che si scusa, scusate se abbiamo fatto tardi, ci scusiamo per l'increscioso ritardo che vi è occorso, perdonateci, non lo faremo mai più, ma insomma è tutto un modo formale per chiedere scusa per aver fatto tardi. E appunto, per me, già che sono arrivato, secondo me, no, diciamo, in Giappone lo dai per scontato, ma insomma e sembra, insomma, il risultato è essere arrivato, no? Abituato alla metro italiana, boh.
Infatti da noi a malapena ti dicono è da poco, non so giù a Roma, no, perché è un paio di anni che non prendo più i mezzi, però qui a Milano per esempio è da poco che hanno messo su quasi tutte le linee di metropolitane di superficie il fatto che c'è una voce registrata che ti dice la fermata in cui sei e le eventuali coincidenze.
Questa grande tecnologia,
Se sembrava fantascienza.
Sì, quello c'è. Display. Beh, ma mia moglie, quando viveva in Italia, non so che stazione del centro Italia, che gli aveva chiesto al capotreno, a quello che stava giù alla stazione, scusi, che stazione è? Guardatela da solo. Cioè, guardatela da sola. Proprio, gli è rimasto impresso perché... di nuovo sono casi estremi, perché pure da noi in realtà sono gentilissimi, però come ti viene in mente tu casellante o tu ferroviere di rispondere a uno che ti chiede, poi non è che ti manda la colpa,
che sono informazioni normali,
cioè di nuovo sono questi estremi che lasciano perplessi da un lato e dall'altro.
Bene, direi che per questa prima parte è tutto. Direi, Marco, adesso facciamo un attimino di pausa, di decompressione, e mandiamo un piccolo stacco musicale.
State ascoltando La Sindrome di Inumaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast. State ascoltando La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Email, redazione@fantascientificast.it.
Seconda parte dedicata ad un argomento un po' particolare, Marco, quello della, chiamiamolo, non l'abbiamo chiamato le manette, ma in effetti quello che è, diciamo, la giustizia in Giappone.
Sì, è quella, diciamo, qua è più dark, ecco, anche qui se volete leggervi qualcosa, a parte metteremo il link, ma insomma c'è Pio De Mira, che è l'altro giornalista che conosce benissimo il Giappone, ci vive, si è fatto tutto a Fukushima, ci siamo tornati insieme, prima litigavamo pro contro nucleare, eccetera eccetera, e lui è molto sensibile al tema appunto degli abusi sui prigionieri in Giappone e della giustizia in Giappone, quindi anche lì seguite questi maestri. Le nostre sono più chiacchierate, però appunto uno dice sempre sì, insomma, il Giappone è un paese in cui a me danno quasi il nervoso, perché tu quando vai da Starbucks o da Tallis per prendere il tavolino, perché pure lì c'è tutta una guerra per farsi il tavolino, la gente lascia lo smartphone sul tavolo e poi vanno tranquillamente a ordinare. Allora a me sta cosa, dico, ma no, cioè, c'è proprio il DNA che dice, ma sei pazzo, se lo fai così, allora, cioè, pure io dico, ma allora te lo rubo io a questo punto, così almeno e quindi nessuno ruba niente, o quasi, è un paese sicurissimo, nessuno, o quasi, ci sono i pickpocket, cioè come si chiamano, i borseggiatori, anche sui treni, sono rarissimi, ci sono, ma è estremamente raro. Di nuovo, la sera puoi girare senza problemi ovunque, un paese estremamente sicuro, la microcriminalità è quasi completamente assente. Ecco, magari ti fregano due cose, rubano biciclette e ombrelli.
Ecco, come mai questo strano
sembra sai come 610 quando fanno le riviste strane, sì. Stalin, ecco. Sì. Biciclette, l'ombrello perché quando piove e se non lo vuoi comprare freghi l'ombrello, perché di nuovo tu lasci l'ombrello all'entrata del negozio, oppure in realtà ti danno anche dei cose di plastica per evitare che bagni, ma insomma
quelle sorta di impermeabili di plastica che si usavano una volta
per l'ombrellino, però se tu lo lasci fuori spesso te lo fregano, si sbagliano e così via. La bicicletta pure, perché se tu torni a casa la sera tardi eccetera eccetera, perché spesso le lasciano non legate, che è un'altra cosa che mi manda abbastanza matti, io da buon italiano ho due lucchetti e due cose, e tutti mi guardano come se fossi scemo, dico vabbè senti, ho capito, però 3.000 anni di DNA non... e quindi rubano la bicicletta, dopodiché però le biciclette sono registrate, quindi se tu sei straniero la prima cosa che ti chiedono quando ti fermano è cioè loro controllano che il numero della registrazione coincida con i documenti che tu dai. Dopodiché spesso anche lì all'istituto, spesso se biciclette vengono passate da straniero a straniero e quindi in realtà il nome non coincide, però innanzitutto la bicicletta non è denunciata come rubata, quindi non c'è problema, e poi loro non sono capaci a leggere spesso i nomi degli stranieri, quindi poi alla fine ci sono stati casi di un polacco che aveva la bicicletta di un venezuelano e quindi sì è questo qua il nome, sì a posto,
cioè c'è una sorta di scambio, se vuoi, la pari, no?
Sì, o comunque diciamo, perché poi di nuovo il punto fondamentale è che la bicicletta non era registrata come rubata e quindi poi alla fine non c'è problema, e loro hanno il 99% di conviction rate, come si dice, di casi risolti e di criminale portato alla giustizia o comunque che ha confessato, perché appunto in realtà questo 99% è finto, nel senso che di solito ti costringono a confessare o comunque il sistema giudiziario è talmente stravolto verso appunto l'alta percentuale di colpevoli o comunque di colpevoli portati alla giustizia, che quindi ti costringono a confessare o comunque anche se sei innocente ti condannano comunque, perché se no il giudice o l'avvocato, il procuratore di Lenaudo, il procuratore distrettuale americano, farebbe brutta figura, e quindi tu capisci, devi andare in galera, mica posso far fare brutta figura a quello. E quindi anche poi le corti più alte, per quello il caso che dicevamo prima di quel ragazzo che era stato ingiustamente accusato, sono casi più eccezioni anche nel sistema giudiziario giapponese. E perché anche lì, di nuovo, loro, tu rubi una cosa, poi ti scusi e la cosa finisce lì. O insomma, se fai anche una malefatta, di solito sono furtarelli o anche cose anche piccole rispetto ai nostri reati, loro ti costringono a confessare, tu confessi e spesso, anzi, ti dicono confessa che poi non ti succede niente. Però poi spesso invece, come si dice a Roma, passa i guai.
Marco, ma questo, diciamo, questa sorta di... perché c'è il discorso, se non sbaglio, dei 33 giorni.
Sì, esatto. Cioè loro in realtà, non mi ricordo mai se è 23 o 33 giorni, alcuni fonti dicono 23, altri 33, insomma, però fondamentalmente ti trattengono almeno per 24 ore, per 48 ore senza formulare un'accusa. Poi anche senza formulare un'accusa con un altro escamotage ti possono tenere dentro per 23 giorni per capo di imputazione, quindi possono essere anche 33 o insomma 66, 99 oppure 46, non mi ricordo, senza poi formularlo sto capo di imputazione. Quindi tu dici sì, ma io ho rubato l'ombrello, però l'hai messo pure storto, e quindi sono 23 più 23. E quindi usano, ci sono anche, poi metteremo il link, un rapporto della Human Rights Watch sul Giappone, che è molto severo, perché appunto loro usano delle tattiche di ti gridano, ti prendono per il colletto, ti lasciano senza dormire, ti svegliano.
Una sorta di violenza a tutti gli effetti.
Sì, violenza magari non fisica, ma tutto il resto sì, per indurti a confessare. Dopodiché tu anche per gli stranieri, infatti ci sono stati casi, ma magari ci arriviamo tra un attimo, però fondamentalmente tu confessi, però poi non puoi ritrattare. Cioè tu quando hai confessato, infatti ti dicono sempre...
Sì, anche se vuoi una confessione storta,
non fa niente, l'importante è che tu hai confessato a posto così. Va in galera, oppure magari se è una cosa leggera magari ti licenziano e tra virgolette e basta. Ma c'era per esempio il caso di un postino che era stato accusato di aver rubato non so che cosa, l'hanno tenuto in galera per appunto questi famosi 23 giorni e lui assolutamente non voleva confessare perché non aveva rubato assolutamente niente, e poi si sono accorti che in realtà era un errore del software oppure una cosa che era stata consegnata, insomma questo era completamente innocente, però loro hanno fatto di tutto per farlo confessare in maniera che poi appunto non facessero brutta figura, perché poi insomma loro non hanno, anche qui parliamo per grandi linee, non hanno grosse capacità investigative o di prevenzione del crimine. Cioè Zenigata di Lupentetti, sì, in confronto è un genio. Cioè Zenigata è un investigatore, ma magari fossero tutti così,
il controfiocco.
Ma è una cosa, perché appunto se magari l'incidente di Home della metropolitana col gas nervino, ci torniamo un'altra volta, ma insomma questi avevano tutti gli indizi, avevano già usato questo gas nervino da un'altra parte, avevano accusato quello sbagliato, tutti gli indizi per in qualche maniera contrastare questa setta di pazzi scatenati, molti fisici e chimici tra l'altro in questa setta dei pazzi, e niente, poi questi qui li hanno arrestati più o meno tutti, gli ultimi due o tre sono rimasti fuori, per l'ultimo è stato incarcerato due o tre anni fa, forse 4-5, non mi ricordo, però questo qui era andato tre volte a dire alla polizia a consegnarsi dicendo sono questo qui, e lei ha detto sì, vabbè non ci fa perdere tempo, vattene, e la nostra via.
cioè come un reo confesso,
è come che tu c'hai, che ne so, Totorrina che dice l'aldilante da cosa,
sono qua,
senti, oh, noi ci abbiamo da fare, ma non ci fa perdere tempo, vattene. Cioè delle scene, ripeto, che neanche Zenigata e Lupentetto farebbero.
Ascolta Marco, ma normalmente, almeno stavo dicendo dalla tua esperienza, però può essere fraintesa la cosa, no? Nel senso, da quanto hai sentito dire, dalla tua percezione, il fatto di essere straniero incriminato è un aggravante? O, sì. Cioè nel senso che lo straniero viene visto con meno riguardo rispetto a un nativo?
Allora... credo che una volta che poi sei in galera sono trattati malissimo tutti, cioè sono appunto delle strutture draconiane in cui non puoi alzare lo sguardo, non puoi neanche incrociare lo sguardo della guardia, ti puniscono punizioni corporali, violano praticamente ogni cosa violabile, perché fondamentalmente se tu sei prigioniero non, l'idea loro è che tu non hai diritti. Loro hanno, diciamo a dirla tutta, hanno una percentuale, poi torniamo allo straniero, di carcerati rispetto alla popolazione che è molto bassa. Loro hanno 37 su 100.000. In Italia, almeno l'Istat al 2013 dicevano che sono un centinaio su 100.000, quindi il triplo, il quadro, proprio o meno. Noi abbiamo 65.000 persone più o meno incarcerate, e quindi 37 su 100.000, in Italia 100 su 100.000 e in America 519 su 100.000, quindi stiamo parlando di quasi 20 volte tanto, che è un po' di meno che con la Russia. Quindi il numero di carcerati sono è basso, però sono trattati in maniera allucinante. Lo straniero viene sicuramente viene associato di più a quello che fa casino, e quindi soprattutto nelle zone centrali, Roppongi, quelle dei night club e così via, vengono più spesso fermati e ti chiedono i documenti, che poi tra l'altro non lo possono manco, cioè le cose comiche che loro ti fermano e ti chiedono i documenti, però non ti possono fermare, quindi se tu non ti fermi loro non possono fare niente. Dopodiché ti dice: ma io posso guardare nella borsa? E loro non possono guardarti nella borsa. Se tu glielo fai fare, va bene. Però se tu gli dici: ma ce l'hai il permesso? Allora dice: ah no, vabbè, a posto così. Arrivederci, grazie.
Cioè, stupendo.
Cioè, sono delle cose. Però appunto, una volta mi hanno fermato, ma poi molto fuori dal centro, dicendo: c'avete i documenti? Sì, e io dovevo prendere il treno, però vabbè, insomma, niente, per carità, perché poi perché appunto spesso beccano lo straniero.
Perdonami, nel tuo caso, Marco, cos'è il documento? È il passaporto, oppure anche in Giappone avete tipo una sorta di carta d'identità?
Sì, sì, cioè o il passaporto o un analogo del permesso di soggiorno, dipende da quanto tempo stai e c'è la cosa. Perché appunto lì mi pare che la storia era che alcuni stranieri erano registrati da una parte e vivevano dall'altra parte, ma cioè poi stiamo parlando di cose oltre. Per carità, quella è stata una ragazza gentilissima, per cui non è che oltre il ridicolo, però in centro magari sono un po' più scoccianti. Infatti io spesso, soprattutto anche ai colleghi, gli dico: vabbè, quando vi fermano, comunque voi fate prima vedere l'ID, come si chiama? Il badge dell'istituto di ricerca, perché almeno vedono che siete un istituto di ricerca, e può essere comunque vi fanno meno storie, sempre che sappiano di chi si sta parlando, però di solito almeno vi fanno meno storie, e se avete fatto qualche cosa, perché per esempio tu non puoi andare in bicicletta, se hai bevuto finisci, passi i guai, quindi cioè anche lì almeno sono piccole scamotaggi. Però appunto, allora, le altre cose è che, per tornare a non passa lo straniero, ci sono almeno stati 6 casi di gente che è morta ai centri di immigrazione. Ora c'è da dire che il numero di rifugiati politici in Giappone si conta sulla punta di una mano, se non di due mani. E molti di questi, c'è stato un vietnamita che è morto recentemente, e di infarto, ma perché pure lì, di nuovo, anche noi non è che possiamo, ripeto, non è che un paragone, cioè morto di infarto perché nessuno l'ha curato, alcuni si sono suicidati in questi centri, che poi sono delle carceri, perché sono centri di immigrazione, o se sei un immigrato illegale, o se stai di più, oppure insomma, se stanno ancora valutando la tua richiesta d'asilo e così via, tu stai lì per vita naturale durante o quasi. Oppure ti dicono: vabbè, ma tu c'è questo caso pazzesco degli immigrati illegali, fai fin conto i genitori, che hanno vissuto da sempre in Giappone in maniera illegale, però i figli sono andati a tutte le scuole, quindi poi hanno fatto tutto il percorso degli studi fino al liceo, e soprattutto dal sud-est asiatico, questo capita più. E dopodiché ti dicono: vabbè, adesso tu devi essere rimpatriato. Dice: ma come, io ho vissuto qua 20 anni, sarò illegale? Un po' sì, come col ciuffo là negli Stati Uniti, no? Sì, va bene, soprattutto mio figlio è nato qui, è cresciuto qui, ma tu fa tutte le scuole qua. Allora ti dice: va bene, tu genitore, se te ne torni al tuo paese, il tuo figlio può finire le scuole. Allora il genitore se ne torna al suo paese e poi rimpatriano anche il figlio, o comunque anche lì, in questo caso non so come sia andato a finire, ma fino a qualche mese fa minacciavano appunto di rimpatriare anche questo, che era, se non altro, aveva fatto tutto il curriculum degli studi e parlava giapponese perfettamente. E quindi sullo straniero è abbastanza più
Si può dire che quasi a questo punto quasi una sorta di sindrome nei confronti dello straniero, da quest'idea che finché abbiano se da una parte sono abbastanza attratti, perché l'idea mia è che in Giappone, vedendo un attimino, da che sono molto curiosi, sono molto attratti a novità, soprattutto quelli che arrivano dall'Occidente, da un certo lato c'è anche una sorta di paura atavica di tutto ciò che è straniero anche.
Sì, cioè, sì,
convivono queste due cose yin e yang, un po' in antitesi, però sostanzialmente che possono essere due facce della stessa medaglia.
Sì, sì, perché comunque diciamo, tra l'altro, tra europeo è diverso da americano e diverso dal sud-est asiatico. C'è stato tutto un programma di training, cioè che in teoria doveva essere di addestramento, ti insegno un mestiere, tu vieni, stai qualche anno, ti insegno un mestiere. Dopodiché questi essenzialmente venivano sfruttati per fare del lavoro semi illegale, pagato malissimo, non gli insegnava assolutamente niente e poi li rimpatriavano. Di nuovo, anche noi con tutto il problema dei migranti che vengono sfruttati come schiavi, non è che possiamo dire nulla, però anche lì questo qui è stato essenzialmente un fallimento per il Giappone, che poi tra l'altro va ricordato che il Giappone ha una curva demografica come la nostra, ossia molto spostata verso gli anziani, non facilita, anzi tendono a rendere impossibile per le coppie fare figli, o comunque poi la maglia deve lasciare il lavoro, qui non ci sono giovani. Noi nel bene o nel male, secondo me nel bene, abbiamo comunque una forte immigrazione e quindi in qualche maniera compensiamo questa curva demografica, ma lì c'è una bomba all'orologeria legata alle pensioni che aspetta solo di scoppiare.
Peggio che da noi, se vuoi.
Sì, sì, peggio che da noi. Come curva demografica credo che siano molto simili. Noi facciamo forse qualche nascita in più, loro sono il doppio, credo che siano 120 milioni rispetto ai nostri 60. Però non se ne esce, perché appunto loro, quelli a cui hanno concesso asilo, sono molto pochi. L'immigrazione. Adesso hanno messo, però sono numeri piccoli, hanno messo per esempio il visto a lungo termine per quelli che sono i lavoratori con skill particolari, quindi se tu hai una laurea, un dottorato, oppure insomma se hai un certo numero, un curriculum accademico, non c'è problema. Però non è certo quello che ti inverte la curva demografica, anche perché poi pure lì i problemi della ricerca ne parliamo un altro giorno, perché anche lì c'è i loro bei impicci. Quindi lo straniero comunque è visto come straniero, spesso a Tokyo di meno, però spesso anche gli amici che ho nel Kansai, quindi di nuovo nel sud-ovest, dicono vabbè, ma accanto a me non mi si siede nessuno. Cioè se mi siedo io o si alzano oppure si comportano in maniera o scortese oppure lasciano un posto accanto. Dopodiché la considerazione successiva è meglio, così sto largo e chi se ne frega. Però a me non è quasi mai capitato, aggiungerei io purtroppo, perché piace stare, no? Come ti ricordi quando c'era la puntata dei Simpson che Homer faceva la fusione della centrale nucleare e Burns scappava con l'escape pod e Smithers voleva salire e dice ma ci sono due posti signore, mi piace stare largo, e il signor Burns parte da solo. E quindi vabbè, però insomma questo è scherzando, però ci sono stranieri che muoiono, o anche quelli che sono stati di nuovo accusati ingiustamente, fatti confessare di un omicidi, alcuni sono stati uccisi ingiustamente, ma anche spesso anche giapponesi sono stati 40 anni nel braccio della morte ed erano innocenti, che hanno fatto confessare.
Perché una cosa che sottolineiamo adesso, semmai non l'abbiamo fatto prima e semmai non fosse capita, ricordiamo che in Giappone c'è ancora la pena di morte.
Sì, c'è la pena di morte, tra l'altro è una pena di morte molto brutta, se può avere un senso, nel senso che non ti dicono quando ti tocca a te,
cioè praticamente te sei condannato a morte, poi dopo sostanzialmente sei lì in attesa di,
può essere tra 30 anni come può essere domani, te lo dicono forse poche ore prima e così via, non te lo dicono cioè al pubblico, insomma alla popolazione fuori, non te lo dicono a condanna eseguita, quindi tu ieri abbiamo ammazzato questo, non è che domani ammazzeremo questo. Gli appelli e le cose sono molto rari e in generale, dunque nel 2016 mi pare che hanno fatto tre condanne a morte, più o meno 3, 2012 7, 2013 8 e così via, 2008 qui, insomma sono numeri, ma più che il numero, perché poi il numero è sempre una cosa fredda, è il modo con cui questi, che poi magari, cioè sono gente che ha ammazzato
decine di persone col veleno, insomma, gente che, per carità, la maggior parte sicuramente si merita di stare in galera. Non saprei dire se si merita un trattamento del genere, direi di no. Però poi ci sono gli innocenti, perché poi il problema della condanna a morte è che poi molti, come in America, no? Poi sono innocenti. C'era questo caso di questa persona che aveva rubato del riso nel 48, poi era stato ucciso qualcuno nella zona e hanno accusato lui, l'hanno fatto confessare a suono di botte e così via, e questo si è fatto giapponese, ma era si è fatto 34 anni nel braccio della morte. Poi l'hanno scagionato e vabbè, però in 5 metri quadri, appunto l'hanno condannato definitivamente nel 51, l'hanno dichiarato innocente, poi metto il link su questo, nell'Independent nell'83, Menda si chiamava, e poi appunto non solo si è fatto 34 anni, ma in condizioni di vita terribilmente proprio volte a
Menda,
distruggere,
sì, Sakai Menda.
Menda, esatto, Sakai Menda, volte a distruggere lo spirito della persona, insomma, di nuovo, se la cultura del paese si vede da come sono le carceri, insomma lì c'hanno grossi problemi. Di nuovo, anche qua non è un paragone con l'Italia, perché noi abbiamo tutta un'altra serie di problemi, almeno la pena di morte l'abbiamo superata.
Bene, direi che Marco, per questa prima puntata, che se volete un pilot non pilot, direi che è tutto. Ricordiamo che Marco, se i nostri ascoltatori vogliono interagire con noi, possono usare tranquillamente i canali social di Fantascientificast, oppure anche la casella email di Fantascientificast, che è redazione@fantascientificast.it.
Quindi insulti, direi, commenti, cose sono
siamo esatto, noi siamo pronti a tutto, abbiamo le spalle grosse, ma poi anche giusto, questo vediamolo come una sorta di esperimento, vero Marco?
Sì, vediamo che succede, insomma.
È un progetto a feed aperto, come si dice,
vediamo come evolve, sì.
Come evolve. Direi che a questo punto, Marco, diamo appuntamento per la prossima puntata, che vedremo grosso modo fra un mesetto circa.
Sì, diciamo, cerchiamo di farne una ogni 4 settimane, poi anche lì vediamo un po' come va.
Come viene. Ok? Dunque, dallo studio di Fantascientificast è tutto.
Grazie a tutti.
Serafini,
Marco Casolino.
Vi salutano e un abbraccio da tutti. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato La Sindrome di Inumaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. www.fantascientificast.it. Email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara.